sabato.
Ciao Betty.
Pronta per elencarci tre libri?
Certo, iniziamo bene l'ottobre, dai.
E noi prontissimi ad ascoltarti e partiamo subito con il Volta Pagina, il primo, che oggi è...
Le 100 vite di Nemesio, di Marco Rossari, e le edizioni sono EO. Allora, Nemesio detesta il proprio nome, vabbè, ci potrebbe anche stare, un nome molto strano, ma perché lo detesta? Perché anche suo padre si chiama allo stesso modo. E Nemesio Viti, detto il vecchio, è un artista, un pittore di grido, e lui è Nemo, nomignolo aberrante pure questo, ma sempre meglio di quell'altro, non si parlano da anni, loro due si detestano proprio. E oggi l'immortale, cioè appunto il vecchio, compie ben 100 anni. Quindi non è strano che a Palazzo Reale, come reale consacrazione, gli sia dedicata una retrospettiva, leggo, con tutte le tappe salienti della sua sfolgorante carriera, intitolata dall'assessore alla cultura in un momento di straripante originalità, sulle spalle di un gigante, vita e opere di Nemesio Viti. Ora, Nemo, diciamo che appare un po' così, un ignavo, uno disinteressato da tutto, uno senza una donna, senza un lavoro decente, statico, passivo, insomma, nessuno. In effetti Nemo lavora come maschera al Museo delle Avanguardie, sì, due volte viene detto, e sta seduto per ore a fissare tre quadri, tre, nella sala dei vuotisti. Ci sono pure i pianisti, ma questa è tutta un'altra faccenda. Insomma, suo padre invece chi è? È insuperabile, ha fatto di tutto, ha visto tutto, ha amato, si è sposato più volte, ha avuto successo, onore, attenzioni. Leggendo però scoprirete che le cose non stanno esattamente così. Lo scoprirete e ridirete davvero parecchio, ma occhio, perché questo è un trucco, ve ne state lì contenti, felici mentre leggete, ma in realtà, mentre sarete distratti, vi verranno dette delle cose davvero intelligenti.
Molto carino, Le 100 vite di Nemesio. Lo scrittore è Marco Rossari ed è edito EO. E ora passiamo al secondo, quello da gustare. Qual è?
Tutt'altra storia, il titolo di questo saggio è Fenomenologia del cialtrone.
Ah però...
Eh sì, ce ne parla Andrea Ballarini, che è l'autore, e l'editore è La Terza. Leggo. Qualità precipua del cialtrone è la mediocrità. Egli ne ha fatto una regola di vita, anzi la regola. Il cialtrone non spicca in nulla, neppure nella cialtroneria. Al massimo può arrivare a essere un mediocre cialtrone, essendogli l'eccellenza, fosse anche in negativo, preclusa per definizione. Allora, primo grande problema. Sono sempre cialtroni gli altri? E noi? Noi siamo cialtroni qualche volta? Secondo grande problema, cialtroni si nasce o si diventa? Beh, insomma, se volete saperne di più leggete. Ciò che è certo, ogni giorno a tutti noi tocca fare i conti con i cialtroni. Dobbiamo relazionarci, gestirli, alle volte dobbiamo pure smascherarli, mentre fanno una gran fatica per ottenere prestigio, perché questo alla fine è il fine ultimo di ogni cialtrone. Però un piccolo segreto prelettura ve lo posso svelare. La condizione necessaria per poter dire di trovarsi in presenza di un cialtrone qual è?
Qual è?
La totale assenza di senso dell'umorismo, o meglio di autoironia, per cui occhi aperti, orecchie aperte, perché se non si ride mai qualcosa non va.
Fenomenologia del cialtrone, scritto da Andrea Ballarini, edito La Terza. E ora, ahimè, passiamo all'ultimo dei tre, quello che fa parte però dei bellissimi, ed è
Ognuno muore solo. Titolo difficile, ma te lo racconto. L'autore è Hans Fallada, la traduzione di Clara Colson e l'editore è Sellerio. Allora, innanzitutto esce il 13 ottobre al cinema, si intitola Lettere da Berlino ed è il film tratto da questo libro con Emma Thompson, ve lo consiglio, meraviglioso. Ma perché questo libro è imperdibile? Perché ci racconta che nel 1940 fare la postina non è certo una cosa semplice, perché devi consegnare parecchia posta sgradita, per esempio cartoline che ti chiamano a combattere al fronte, oppure ben peggio lettere che ti comunicano la morte di tuo figlio. E la postina Eva Klug oggi deve proprio consegnare una lettera come questa al Quangel. Otto e Anna scoprono così di aver perso il loro unico figlio. E che cosa si può donare di più al Führer se non il proprio figlio? Ma dopo questa morte è come se venissero liberati. È come se per la prima volta potessero vedere davvero le bugie, la falsità del nazismo, la sua violenza. Insomma, Otto, che è iscritto al partito e lavora come operaio per la macchina bellica tedesca, inizia la propria battaglia di parole, cioè comincia a scrivere delle cartoline. Cartoline in cui racconta la verità, critica quello che lo circonda e le dissemina per la città. Anche Anna comincia ad aiutarlo. E oltre a questo piccolo incredibile progetto di ribellione, scopriamo anche la vita nel palazzo dove abitano: il giudice che è severo e giusto, la vecchia ebrea che si nasconde al quarto piano, i fanatici, i barboni, i cattivi, i ladri. Otto e Anna scriveranno 300 cartoline, quasi tutte consegnate alla polizia. E questa parte della storia è tutta vera.
Un libro da non farsi assolutamente sfuggire. Ognuno muore solo. Lei è Hans Fallada ed è dedito Sellerio. E ora una citazione che forse dedichi a tutti gli studenti, che dici?
Eh sì, perché oggi, nel 1976, il primo ottobre, era l'ultima volta in cui è iniziata la scuola in ottobre.
Quindi ho pensato
agli studenti che, ahimè, esatto, incominciano molto prima. La citazione di Robert Frost dice: la ragione principale per andare a scuola è quello di imparare che per il resto della vita c'è un libro per tutto.
Brava Chiara, e grazie per i tre libri magnifici. Ci sentiamo sabato prossimo.
E buon sabato e buoni libri. Ciao a tutti.
Un bacio, ciao.
Qui su Radio 105 c'è ogni giorno il programma fatto apposta per te.
Tutto esaurito.
Replay.